prossimo ospite, che è Gianluca Azzori. Ciao mister e ben ritrovato.
Ciao mister.
Salve, buonasera a tutti, ciao ciao.
Allora mister, tanti argomenti che vogliamo affrontare con te. Comincerei anche da quanto sta accadendo in questi playoff di Serie B, in particolar modo pensando alla vittoria di ieri del Cittadella con la firma di un ragazzo che tu hai allenato, che conosci molto bene, parlo di Proia. E vorrei... Vorrei capire se siamo di fronte a un giocatore che, con la maturità mostrata in questa stagione, a tuo avviso, indipendentemente da come andranno i playoff, è pronto per il grande salto.
Ma sì, credo che Federico adesso è un pochettino che sta facendo bene. Questa credo che sia la seconda stagione che sta facendo da titolare, sta facendo vedere tante cose belle. È un ragazzo che io ho avuto a Pistoia e che naturalmente era giovanissimo, perché stiamo parlando del 2016-2017, e quindi da questo punto di vista è un ragazzo che è cresciuto molto. Era giovanissimo allora, ma io lo facevo giocare quasi sempre proprio perché vedevo delle ottime caratteristiche in lui.
Tra l'altro, perciò... in quella pistoiese, a proposito di ragazzi che poi la Serie A invece l'hanno centrata, c'era anche Giasi, che quest'anno abbiamo visto allo Spezia. Esatto, lui magari insomma ci ha messo qualche anno in più, no? Anche da un punto di vista anagrafico, a ingranare.
È un percorso diverso, ma questa è una questione di crescita e basta. Mentre Federico già era bello mentale, era già pronto, magari aveva solo bisogno di esperienza e di capire veramente che le sue qualità potevano far sì che potesse arrivare. Emanuele invece, come ragazzo, doveva ancora crescere, era ancora veramente un bambino e credeva poco nelle sue qualità. E invece mi ricordo anche lui, insomma, già siccome era titolare sempre, anche perché in quella pistoiese c'era anche Corrado Colombo, che era, che tutti conoscete, che, certo, è stato un grandissimo calciatore con delle qualità incredibili. Perciò già Emanuele Giasi, già dai movimenti che faceva Corrado, imparava qualcosa, quindi gli dicevo sempre di osservare Corrado, proprio perché con la sua esperienza, con la sua bravura nel muoversi, poteva sicuramente rubargli qualcosa. E sono contento anche per il ragazzo che...
Rimanendo a questi playoff, mister, è abbastanza scritta secondo te la finale, oppure ti aspetti una sorpresa? Perché insomma Monza e Lecce comunque sono due squadre che hanno fatto un ottimo campionato, potevano addirittura essere tra le prime due, poi è chiaro, è stata premiata la continuità soprattutto dell'Empoli e della Salernitana. Potrebbe essere questa la finale o c'è un outsider?
Allora, sulla carta potrebbe essere questa, ma tanto il campionato di Serie B ci ha riservato sempre sorprese grossissime, quindi non... mi meraviglierei se in finale ci andasse Cittadella insomma, è una sorpresa, secondo me non è niente di scritto, anche se naturalmente sulla carta oggi il Monza, per i giocatori che ha a disposizione, credo che difficilmente si possa far sfuggire questa partita. Mi auguro che naturalmente ci sia un bel gioco, ci sia un bello spettacolo e che alla fine vinca la squadra che meriti. Questo mi piacerebbe sicuramente.
Mister, questa Serie B ci ha dimostrato ancora una volta, per chi magari avesse avuto bisogno di ulteriori conferme, che poi alla fine nel calcio, anche nel calcio di oggi, del 2021, non esistono ricette univoche per ottenere i risultati sperati e gli obiettivi. Penso, diciamo, alla storia, al tipo di gioco anche espresso da un lato dall'Empoli e dall'altro lato dalla Salernitana, anche dalla storia dei due allenatori. Comincio in questo però dall'Empoli, visto che anche da calciatore tu hai vissuto l'emozione di poter vivere la promozione in Serie A. Parliamo di 20 anni fa in quel caso, però ecco, è incredibile la continuità che si è costruita ad Empoli nel anno dopo anno, con allenatori diversi, magari anche direttori o dirigenti diversi, avere sempre un ambiente che consenta a tutti di esprimersi al massimo delle proprie possibilità.
Oh, guarda, Empoli ci sono passato, quindi con proprietà ti posso dire tranquillamente che l'Empoli quest'anno, oltre ad essere una buona squadra, era allenata anche da un ottimo allenatore. Se poi insieme a tutto questo ci metti che l'ambiente sicuramente ti aiuta, perché sanno come si fa a tornare in Serie A, quindi ecco, io ci metto dentro anche un grande lavoro della società, perché dietro magari non viene fuori, non si nota, ma la società ti fa lavorare veramente in maniera serena e tranquilla. E quindi c'è stato un mix da parte dell'Empoli che naturalmente, che scaramanzia non lo dicevano, ma naturalmente erano destinati a fare quello che hanno fatto, quindi i complimenti vanno veramente a tutti loro. Per quello che riguarda la Salernitana è stata una sorpresa, ve lo dico tranquillamente, non pensavo avesse queste caratteristiche, invece ha tirato fuori tutte quelle che sono le energie di quell'allenatore, perché oggi Castori da questo punto di vista ci ha sorpreso a Carpi e ci ha sorpreso a Salerno, quindi vuol dire che trasmette veramente quella che è la sua forza, quella di non mollare, quella comunque di arrivare alla fine, che hanno dato tutto. Credo che oggi la Salernitana e il successo che ha ottenuto si rispecchia proprio nel carattere dell'allenatore.
Mister, tu sei stato anche a Spezia nel 2013, dopo 7 anni lo Spezia ha raggiunto un traguardo straordinario, la Serie A, e oggi è in piena lotta per rimanerci. Ecco, ti aspettavi che prima o poi questo traguardo sarebbe stato raggiunto dall'allora presidenza, dall'allora proprietà Volpi?
Sì, perché il presidente è un ambizioso e quindi passavano gli anni, dovevano solo incastrarsi tante cose, perché oggi da parte della società l'ambizione di venire su c'era, e a volte magari a volte non c'era l'allenatore giusto, a volte non c'era il direttore giusto, a volte non c'erano i ragazzi giusti. Credo che alla fine, quando hanno trovato la quadra direttore, allenatore, giocatori, alla fine sono riusciti a venire in serietà, meritatamente anche del resto, e meritatamente stanno dimostrando sul campo di mantenere questa categoria, che è difficilissima veramente.
Mister, torno un attimo in Serie C, visto che la Toscana tu l'hai conosciuta in più momenti della tua carriera, sia da calciatore che da allenatore, quest'anno dalla Serie C in giù c'è stato sostanzialmente un'ecatombe di squadre toscane. Ovvio che ogni proprietà è gestita in un modo diverso e questa non può altro che essere una casualità, però è un tonfo che fa rumore, no? Pensando anche ad alcune piazze che tu hai conosciuto nel corso della tua carriera e che si ritrovano adesso fuori dai professionisti.
Sì, perché se penso che Pistoiese quest'anno, Lucchese e Livorno, che sono tutte toscane come hai detto tu, non fanno professionisti, questo sinceramente non mi suona, è una cosa molto strana. Poi se poi ci aggiungiamo che in Toscana c'era anche l'Arezzo che è retrocessa, il Prato che è retrocesso da poco ma è andato giù 2 anni fa, e addirittura il Siena che fino a 2 anni fa ha perso una finale per andare in Serie B di nuovo. Credo che 6 squadre toscane nel giro di 2 anni non sono più nel cazzo professionistico, e questa è una bella mazzata per la Toscana sicuramente.
Ma pensi che questa situazione che oggi insomma si rispecchia a livello sportivo in Toscana, no, con queste squadre che sono in difficoltà e che molte di loro devono ripartire fra i dilettanti, possa essere un campanello d'allarme per il calcio di Serie C in generale, nel senso che con il Covid, il fatto che comunque non ci sono stati introiti importanti, cioè il rischio che davvero la Serie C intesa come tale, con queste 60 squadre, faccia una fatica enorme ad andare avanti, io credo ormai ci sia, eppure nessuno fa niente per cambiare le cose.
Purtroppo i numeri dicono questo, la pandemia ha evidenziato naturalmente questa grossa problematica degli introiti, che su tantissime società ha influito. Naturalmente non so quale sia la ricetta per venire fuori da questo caos, perché naturalmente tantissime società sono in difficoltà, e quindi la fine di tante società professionistiche è dovuta anche a questo. Quindi mi auguro che trovino una soluzione per far sì appunto che queste società così gloriose, che hanno una storia lunghissima e importante, non spariscano.
Mister, a proposito di singoli, tu a Reggio Calabria hai allenato anche un giovanissimo Francesco Acerbi. Certo. Ti chiedo quanta soddisfazione c'è nel vedere la crescita non solo da un punto di vista calcistico, ma insomma anche la resilienza che ha dimostrato dopo le vicissitudini che lo hanno visto, ai noi, protagonista, e quanto sarà soddisfacente insomma vederlo comunque anche tra i protagonisti dell'Europeo, ripensando a quell'annata.
Ma quanto è tantissimo, perché se oggi voi conosceste Francesco vi innamorate di lui per la persona che è, un ragazzo che ha una forza incredibile. Ha sempre creduto in se stesso, veniva dal Pavia, dalla CIE, e veniva a Reggio Calabria in B, ma dimostrava una personalità che era lampante proprio. Quindi se voi mi dicevate in quel momento su quale giocatore puntare, avrei detto Francesco, perché era veramente assatanato, era veramente deciso, era veramente convinto che lui sarebbe arrivato a giocare in Serie A, e ci è riuscito in un anno soltanto, perché dopo quell'anno lui andò al Genoa, poi si spostò tra Genoa, Chievo, Milan, poi fece un po' di giretti fino a che si assestò. Poi naturalmente quello che ha fatto e che ha dimostrato che è veramente un ragazzo duro, testardo, è, come hai detto tu, dopo che ha superato quello che gli è accaduto, e credo che abbia avuto una forza veramente come un leone, veramente si è riuscito ad arrivare addirittura in nazionale. Oggi quest'estate me lo vedo all'Europeo e farò il tifo per l'Italia per lui, naturalmente, quindi è una grandissima gioia, veramente un ragazzo d'oro.
Mister, in Serie C, se da un lato appunto abbiamo detto la Toscana piange, c'è un'Umbria che invece ride e sorride, soprattutto per il dominio straripante della Ternana nel girone C e per come il Perugia è riuscito ad approfittare nelle ultime quattro giornate di un paio di passi falsi del Padova. Adesso c'è anche qui, insomma, la lotteria dei playoff ancora più contorti e complessi in momenti normali, figuriamoci adesso dove c'è il coronavirus, le squadre hanno giocato tanto, quindi non è detto che possa essere un vantaggio per chi magari adesso si ritrova qualche settimana fermo a poi riprendere pronti via negli ultimi due o tre turni. C'è, a tuo avviso, ecco, però nell'otto dei playoff una squadra che quantomeno, così ragionando in teoria sulla carta, è più attrezzata delle altre?
Veramente i playoff di Lega Pro sono altro che un terno all'otto, di più direi, c'è un termine ancora per esagerare questa lotteria di chi andrà in Serie B, è veramente difficilissimo. Come hai detto te, nella gestione, per squadre che saranno stanche, che hanno continuato il campionato, per squadre che addirittura dopo due o tre settimane devono ricominciare, quindi perdono il ritmo nella gara, quindi veramente difficilissimo. Io dico che il Padova si è fatto sfuggire il campionato, perché diciamo che l'aveva quasi vinto, sì. Questo purtroppo nel calcio accade, però se c'è una squadra attrezzata credo che sia proprio il Padova, che è una delle pretendenti per me, perlomeno ad andare in Serie B, e l'ha meritato anche per i punti che ha fatto durante la stagione. Quindi direi il Padova, dai, mi sbilancio e direi il Padova, anche se poi naturalmente nel girone, negli altri gironi ci sono Alessandria, che secondo me è un'ottima squadra, c'è il Lecce, sì, scusami il Lecce, c'è il Bari giù in Puglia, che anche loro sono super ambiziosi, hanno una grossa squadra, però naturalmente è stata una stagione un po' travagliata la loro, quindi incerto, incertissimo sicuramente.
Mister, è sempre un piacere, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Voi. Ciao
a
mister,
voi, buona serata, ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie davvero a Gianluca.